Allora, buon pomeriggio a tutti gli appassionati e gli amanti di teatro. Lunedì 14 di dicembre, ore 16, ottavo appuntamento con Quarta Parete, il teatro in radio. Quindi altra settimana e ci siamo naturalmente avvicinando al Natale, questo primo Natale senza teatro, vittima illustre di questa pandemia che non dà tregua e che inevitabilmente ci dà un po' il senso del dramma che sta attraversando il settore dello spettacolo in tutte le sue componenti. Il rinvio o l'annullamento di molti spettacoli significa infatti una perdita di introiti che solo parzialmente verranno compensati dai ristori messi in campo dallo Stato, ovviamente con un conseguente riflesso anche sullo spirito di quel pubblico privato della possibilità di sognare, di farsi trasportare lontano oltre i confini della propria quotidianità. Cultura e teatro che hanno il compito di assolvere un'importante funzione civile, quella di portare ristoro, giusto perché si parla tanto di ristori, ma in questo caso ristoro allo spirito di tutti quei cittadini che stanno vivendo a causa di questa seconda ondata momenti di grande difficoltà dal punto di vista personale, sociale e professionale. E per non privare il nostro paese soprattutto del proprio immaginario collettivo. E non può venire meno, ovviamente, la relazione tra attore e pubblico, che si fonda sul guardare, perché vorrei ricordare che spettacolo deriva dal latino spectaculum, sostantivo del verbo spectare, appunto guardare. Lo spettatore non è solo l'elemento fondamentale della rappresentazione teatrale, ma è legato in maniera indissolubile alla nascita stessa del teatro. E naturalmente, pur nella complessità del momento, cercheremo di guardare avanti, immaginando che le platee possano tornare di nuovo ad essere abitato dal pubblico più affezionato. E allora, con questa trasmissione, daremo voce ancora una volta ai nostri ospiti, che ci parleranno non solo di questo momento così complicato, ma anche dei loro impegni più immediati. E allora, adesso un attimo di pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare uno straordinario pezzo di Ivan Graziani, datato 1977, Lugano addio.
Seni pesanti e labbra rosse e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Canta con me,
finanzieri e contrabbando. Mi scaldavo i tuoi racconti e mio padre sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto. Poi del mio mi domandavi ed io pensavo a casa. Mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, guarda, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago.
Allora, eccoci qui tornati e introduciamo subito il primo ospite di questa puntata. Lui è un attore, si è occupato anche di regia, ma è soprattutto, in questo momento molto importante, soprattutto presidente e consigliere regionale della Feditarte, ovvero la Federazione Italiana Artisti, una federazione che appunto composta dalle compagnie teatrali, musicali e di danza, e che al fine appunto di tutelare gli interessi collettivi della categoria dello spettacolo dal vivo e di rappresentare ovviamente nei confronti delle istituzioni. Un attore a tutto tondo che a pieno titolo è entrato a far parte del neonato tavolo permanente dello spettacolo presso il MIBACT, voluto dal ministro Franceschini. Saluto e ringrazio Gino Auriusio. Buongiorno Gino.
Eccomi, come stai?
Molto molto bene. Allora, ci siamo lasciati il Gelo Raffaello alle spalle, e quando ancora insomma riuscivamo quantomeno a ritrovarci, no? Quel calore del teatro, e adesso siamo costretti a parlare, diciamo, di battaglie importanti, giusto Gino?
Sì Andrea, sì assolutamente sì, grazie per la bella introduzione, per le belle parole. Sono battaglie importanti che dobbiamo assolutamente fare, perché io non
allora,
vorrei
intanto,
essere...
Intanto, io ovviamente Vai. Ho spiegato cos'è la Feditarte, però vorrei che tu facessi un piccolo cappello e ci spiegassi meglio, magari molti non sanno cos'è la Feditarte, e diciamolo meglio, dai.
Certo, ti ringrazio per l'assist. Allora, la Feditarte, la Federazione Italiana Artisti, è nata nel 2007, quindi abbiamo un po' di anni alle nostre spalle, e sostanzialmente siamo un'associazione di categoria che rappresenta le imprese nell'accezione più ampia del termine, quindi anche e soprattutto le associazioni culturali che gestiscono teatri, che gestiscono compagnie di produzione e scuole d'arte. Bene. Come la formazione, per capirci, teatro, musica e danza. Siamo su tutto il territorio nazionale con almeno 12 regioni rappresentate.
E quanti iscritti, caro Gino? Quanti iscritti?
Guarda, siamo oltre i 150, che può sembrare un numero esiguo, ma in questi tempi mettere insieme 150 organismi, quindi non persone fisiche, ma organismi. È veramente complicato, e quindi siamo contenti del risultato. È inutile negarlo che la pandemia ha accelerato il processo.
Assolutamente, anche di affiliazione, di adesione.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente.
Senti
assolutamente.
Gino, allora i giornali ne hanno parlato e poco tempo fa è stato raggiunto un traguardo importante, no? Intanto appunto di entrare a far parte di questo famoso tavolo tecnico, no? Tavolo permanente, sì. Ma soprattutto nei confronti della Regione Lazio, nella persona dell'assessore alla politica sociale Alessandro Troncarelli, di poter godere di un finanziamento di 4 milioni, dico bene?
Sì, l'assessora Troncarelli, Alessandra Troncarelli, è stata l'artefice di
Grazie alla
questo.
sua sensibilità, voglio dire, no? Perché
Sì,
insomma,
assolutamente sì,
qua.
ma dobbiamo ringraziare anche il capo gabinetto Albino Ruberti, sono
Certo.
stati in tandem, loro
No.
due
Certo.
hanno fatto questa azione. Sì, 4 milioni di euro è un investimento che sull'associazionismo culturale credo non si sia mai fatto in Italia, ecco, a livello
A
regionale.
livello regionale, chiaramente,
Sì,
sì.
credo di sì, credo che sia stata la prima regione, la regione Lazio, a fare questo investimento
Quindi questo
importantissimo.
consente di dare un po' di respiro, no? Dai.
Eh sì, assolutamente sì, anche perché è un ristoro, quindi non è che bisogna iniziare a produrre pezzi di carta per avere i soldi,
No.
è un ristoro per l'esistenza.
Certo, la
Non
sua.
sono tantissimi soldi perché sono 9.000 e 5.000, però di questo periodo è più di una boccata
Come si
d'ossigeno.
dice, pochi maledetti subito, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Questa è stata una cosa che abbiamo spinto noi tantissimo come Fedittart. Insieme al forum del terzo settore del Lazio, Arci Lazio, Arci Roma, abbiamo fatto una bella squadra in regione e la
Certo.
regione ci ha ascoltato. Quindi questo vuol dire che quando si sta insieme, la politica ti ascolta, se si dicono cose giuste, la
Ecco,
politica ti ascolta e le cose accadono.
prendo proprio, cioè, quest'assist a questo punto da parte tua, perché in realtà io quello che ho notato anche nella prima fase, no, del lockdown, insomma, che spesso si va un po' sparpagliati, caro Gino, no? Insomma, la categoria degli attori, per quanto diciamo nobile, a volte pecca un po' così di individualismo, se mi consenti.
È un male endemico, caro Andrea. La frammentazione è un male
Esatto.
endemico della nostra categoria ed è il nostro grandissimo punto debole.
Ecco,
Quindi
perché
noi
rispetto,
però
per
siamo sempre
esempio,
proiettati.
rispetto ad
Prego,
altre
scusa.
categorie, so, parlo dei musicisti, mi sembra che lì, insomma, ci sia più fronte comune, no? Voglio dire, in qualche battaglia. Voi, insomma, magari anche un po' presi da se stessi, si decide sempre di andare per conto proprio. Però questo nuoce ovviamente poi alle battaglie comuni, no, Gino?
Sì, in generale lo spettacolo dal vivo non ha mai avuto il principio della corporazione, ecco,
Sì.
fammi utilizzare questo termine un po' antico che però poi dà il senso
È
della...
calzante.
è calzante. E quindi anche i musicisti e i ballerini non sono messi benissimo. In
Certo.
generale portiamo nella vita quotidiana quello che facciamo sul palcoscenico, che invece dovrebbe finire lì quando scendiamo dal palco, ecco, questa è la vera verità. E poi come tu mi insegni... Quando gli spettacoli sono belli è perché tutti gli attori hanno fatto un bello spettacolo.
Esattamente.
E
È
quindi
un lavoro di squadra, ovviamente.
sempre, sempre, sempre,
Cioè,
sempre, il risultato è quello,
prendo ad
generato dal lavoro di
esempio,
squadra.
voglio dire, fare squadra mi viene dal calcio, quindi è chiaro che l'obiettivo è fare gol, giusto? E in
Grande
questo
metafora della vita del
grande.
calcio, certo.
Esattamente, e quindi qui dovrebbe essere la stessa cosa. Poi a volte escono fuori strane dicotomie, quindi ognuno, tutti sparpagliati, no? Cioè, svincolati e sparpagliati, insomma. E quindi questo dovrebbe un attimo far riflettere, no? Molti di voi che non si capisce bene poi dove vanno a parare.
Io spero che il Covid sia l'occasione per riflettere.
Ecco.
Non mi pare che siamo su quella strada, però diciamo, siccome il Covid ci accompagnerà ancora per un sacco di tempo, purtroppo,
Certo.
come leggiamo dai giornali, speriamo che questa riflessione si possa continuare a fare.
Assolutamente. Senti, no, avrai letto naturalmente che il MIBACT ha stanziato 20 milioni destinati ai lavoratori dello spettacolo, ovviamente attori,
Sì.
cantanti, musicisti, comprese giustamente anche le maestranze che hanno un ruolo importante e spesso raramente vengono citati, no? Insomma, pensi che sia uno sforzo congruo questo, Gino?
Guarda, ne abbiamo parlato, ti do un'anteprima, anche perché
Ma
il tavolo
come?
permanente è ormai partecipatissimo e questo va bene, quindi
Sì.
non sto dando nessun segreto di Stato. Credo che, siccome è stato lamentato il poco investimento, per quanto essa è importante, perché 20 milioni di euro sono tanti, credo che il MIBACT, ma è una sensazione che ho, per come ho letto tra le righe, nel 21 continuerà in questa direzione, quindi ci saranno altri soldi per le scritture perse, credo.
Sì. Sì.
E a quel punto allora potremo parlare di un intervento sostanzioso. Ma quello a cui invece su cui noi dobbiamo puntare e riflettere è il fatto che queste cose vengano fatte. Perché prima non se ne parlava, Andrea. Cioè, quello che noi non riusciamo a cogliere spesso, e da qui la lamentela degli artisti e degli attori,
Sì.
è che stiamo aprendo dei fronti. Magari non ci sono tanti soldi, ma si inizia a parlare, passano dei principi e su quelli potremmo costruire il futuro. Questa è la grande novità di cui dobbiamo andare fieri. Si sono aperte delle strade, quelle dobbiamo praticare. Il ministro questo ha detto al primo incontro del 27 novembre. Abbiamo fatto tutto? No, abbiamo fatto quel che potevamo, anche da un punto di vista economico, ma intanto lo stiamo facendo. Prima non se ne parlava. Questa è la grande vittoria
però,
di cui dovremmo andare fieri.
Però voglio dire, Gino, è un paradosso, no? Siamo dovuti cadere nel buco della pandemia, no? Di una pandemia mondiale per arrivare a toccare questi temi. Insomma, quando adesso mi riferisco anche, e tu l'avrai seguito, il discorso del registro degli attori e questa normativa che insomma è sempre ha avuto, non è mai in realtà stata trattata, no? dal mondo dello spettacolo in generale, e che invece deve avere una sua dignità, no? Da un punto di vista proprio legislativo.
Io sono assolutamente d'accordo con te, però visto che ormai, come dire, quello che è fatto, prendiamo il Covid come un'opportunità.
No, certo, certo.
E quindi andiamo in questa direzione qui. Si sono sfondati dei muri, andiamo in questa direzione. Però, Andrea, io ti sottolineo che già sono partite almeno 2-3 proposte di leggi differenti sulla regolamentazione del lavoro dei lavoratori dello spettacolo.
Giusto.
E non è una cosa intelligente questa. Io spero che poi si faccia sintesi e si vada su una proposta unica, perché che poi ognuno presenti il proprio disegno di legge non funziona, parlo dei parlamentari, poi i parlamentari sono sostenuti dalle categorie.
E quindi torniamo al discorso che dicevamo all'inizio, no? Che ognuno va per conto suo, insomma, invece di
è
fare,
sempre lì,
e siamo sempre lì.
Lì,
santo Dio.
Sempre lì, porca miseria, scusa. Però è questo, non si riesce a capire che questa è l'occasione per andare con un coro che canta la stessa nota e poterla tenere lunga.
Il famoso coro greco, caro Gino, dai.
Certo, assolutamente sì, quello è.
Gino, senti, io intanto ti ringrazio per il tuo intervento, perché è giusto anche dare queste informazioni, queste notizie. In questo senso trovo che è importante fare servizio pubblico, tra virgolette, insomma, no? Quindi mettere al corrente non solo, voglio dire, gli attori, tutto il mondo dello spettacolo, ma anche ovviamente chi usufruisce dall'altra parte, dalla famosa quarta parete, insomma, le vostre problematiche, caro Gino.
Ringrazio io te per la sensibilità che avete anche verso questi altri temi, anche perché parlare in questo momento di progetti futuri, per quanto bisogna immaginarli, non è l'unico aspetto.
Da quando ho iniziato questo ciclo di trasmissioni, ovviamente i miei interventi sono sempre stati volti ai problemi della categoria. Poi naturalmente uno cerca sempre di gettare uno sguardo oltre l'ostacolo, cioè di guardare, perché giustamente bisogna anche parlare di quello. Però credo che in questo momento bisogna mettere a fuoco questi problemi, Gino.
Sono d'accordo con te, Andrea, e ti ringrazio per farlo. Non tantissimi hanno questa lungimiranza che stai avendo tu. Non è, come si dice a Roma, una calla.
Non è una calla,
ma bisogna ragionare su questo per prepararsi al futuro. Altrimenti noi faremo le stesse cose del pre-Covid, anche dal punto di vista artistico. Noi dobbiamo iniziare a pensare altre cose, altre proposte, altri prodotti, perché saremo in un'altra era. Dobbiamo raccontare altro, è cambiato tutto, come tu mi insegni. Quindi
assolutamente.
Anche noi artisti dobbiamo essere pronti a raccontare altro.
Ci deve essere maggiore consapevolezza, Certo. Cioè, voglio dire, fare l'artista non è solo, giustamente, il vostro oggetto sociale, se mi consenti, andare sul palcoscenico e mettere in scena uno spettacolo, qualunque esso sia, ma è fondamentale tutto quello che c'è dietro, che la gente non conosce.
Certo,
perché torniamo sempre al discorso, l'attore chi è? Quello che ci fa divertire, ma che lavoro fai? Fai l'attore. Ah, va bene, ma io vado sempre a parare lì, perché poi è quello il concetto, no?
Purtroppo siamo ancora fermi là. Sì,
esatto. Allora Gino, io ti ringrazio di cuore, naturalmente spero di vederci a teatro quanto prima. Cosa abbiamo in pentola, ecco, tanto per parlare del futuro?
Guarda, l'anno prossimo stiamo pensando ad uno spettacolo per l'estate prossima, perché credo che prima dell'estate la vedo complicata,
si possa
fare qualcosa, E ti posso solo dire che saremo io, Riccardo Barbera
Ecco.
e Gaia De Laurentiis.
Oh, questo io l'ho letto tra le descrizioni varie, mi sembra un bel trio questo, no?
Sì, e quando potremo esprimere anche i contenuti, perché ci stiamo ancora tracciando,
Certo,
abbiamo una traccia,
sì.
ma lo stiamo costruendo proprio in base a quello che ti dicevo, no?
Sì,
Cioè, va
sì.
costruito anche nella prospettiva del nuovo domani. Quando ne potremo parlare da un punto di vista approfondito, saremo felicissimi di venire da te tutti e tre
Ma
e ne
assolutamente
parliamo.
con grande piacere. Dai, insomma, poi Riccardo e Gaia sono persone speciali, simpaticissime. Insomma, mi pare veramente ci sono tutti i presupposti per un bellissimo spettacolo. Insomma.
Cito anche il curatore dello spettacolo, che sarà Paolo Pasquini.
Oh, giusto, giusto, diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma.
Assolutamente sì.
E allora io ti ringrazio, mando un grande saluto anche a Riccardo Barbera, perché poi nella Fedidarte c'è anche il suo zampino, tra l'altro, no?
È il vicepresidente,
Appunto, appunto.
nonché coordinatore nazionale, quindi diciamo è al mio fianco,
È al
ecco,
tuo fianco,
assolutamente,
quindi siete una bella coppia.
assolutamente.
E allora, Gino, grazie di cuore, e a prestissimo, e naturalmente buon teatro e naturalmente anche buone feste, visto che siamo in prossimità. Ok?
Buone feste a te e a tutti i nostri ascoltatori, grazie
A
Andrea,
presto,
grazie.
Gino.
A
Ciao,
presto,
ciao, ciao,
buone
grazie.
cose, ciao.
E allora abbiamo parlato con Gino Aurusio, che appunto in questo caso, oltre ad essere un bravissimo attore, è anche presidente della FEDITART, quindi Federazione Italiana Artisti. E quindi adesso un attimo di pausa musicale con un grande, con Jackson Brown, un pezzo del 77, Running on Empty.
Look around for the friends that I used to turn.
Ed eccoci ancora qui con Quarta Parete, il Tratto in Radio su Radio Sonar. E abbiamo ascoltato Gina Auriusio, adesso introduco il secondo ospite di questa puntata. Lui è un attore, autore e regista. Nel 2017 al Teatro Greco di Siracusa è stato uno degli interpreti della tragedia di Eschilo, Sette contro Tebe. Nel febbraio del 2018 ha portato in scena L'attore manifesto, un testo al quale ha partecipato sia in veste di autore che di interprete, un gioco di prospettive tra attori e la quarta parete, appunto, e come rispetto ad esso cambia la percezione dello spettacolo, una vera e propria sublimazione del gioco teatrale. E sempre nel 2018 ha interpretato un rissoso Caravaggio che si contrapponeva ad un sognante Cervantes. E quindi, mentre a giorni, cioè da domani, sarà in scena, purtroppo solo via streaming, con uno spettacolo che si chiama Lampedusa Beach fino al 19, e che lo vedrà, appunto, che vede in scena Valentina Elia su un testo scritto da Lino Prosa. Saluto con grande piacere Marcello Manzella. Buongiorno Marcello.
Buongiorno Andrea, bellissima presentazione.
Vabbè, allora veniamo, intanto il tuo stato d'animo in questo momento, diciamo che siamo tutti relegati allo streaming, ahimè.
Sì, purtroppo sì, però lo streaming, ricordiamo, non è un sostituto.
Bravo.
Del teatro dal vivo.
Bravissimo.
Ma può essere quel filo conduttore che ci tiene ancora legati a una pratica che deve rimanere e deve assolutamente resistere per esistere, perché il teatro è, appunto, spettacolo dal vivo.
Manteniamo le buone abitudini, quindi continuiamo anche dopo ad andare a teatro, insomma.
Assolutamente, certo.
Allora, veniamo a questo spettacolo che già nel titolo, Lampedusa Beach, ovviamente è una riflessione, un focus sulla condizione dei migranti, no Marcello?
Sì, certo. Certo, il testo è scritto da Lina Prosa.
Sì, Lina Prosa, sì.
Sì, è il racconto di questa giovane ragazza, Shauba, che si trova a percorrere questo viaggio verso Lampedusa, quindi nel Mar Mediterraneo. E questo viaggio verso Lampedusa, dicevo, che però poi si trasforma in una tragedia, quindi un viaggio non verso una meta terrena, ma una meta ultraterrena, un viaggio verso la morte. Quindi un racconto che facilmente si può ricondurre a tutte le tragedie di cui sentiamo nei media.
Ma come? Anche ultimamente, mi pare, insomma, no? Con varie ripercussioni giudiziarie.
In questi giorni, tra l'altro, stanno, appunto, riparlando, rimettendo in discussione i decreti di sicurezza, quindi sì, mai come adesso.
È più che mai.
Un genere assolutamente attuale, ovviamente.
Quindi intanto è uno spettacolo che possa riattivare, qualora ce ne fosse bisogno, una sorta di presa di coscienza collettiva, Marcello, no?
E deve assolutamente riattivarla, ed è proprio l'intento della regia che ho voluto
bene
fare in questo spettacolo, perché, diciamo, questa è la mia primissima regia, la prima volta che mi sono cimentato nella regia teatrale, e appunto voglio che venga riattivata, qualora ce ne fosse il bisogno, una coscienza dello spettatore, e anche questo, poi, per chi ha visto lo spettacolo, chi lo vedrà nei prossimi giorni, spero questo messaggio ulteriore arrivi, oltre a quello ovviamente dell'immigrazione,
certo,
di tutti i problemi ad essere legati, insomma.
Senti, la domanda che in realtà poi tutti dovremmo farci, o comunque chi ama il teatro, è se in qualche modo il teatro, che come tu ben sai racconta il mondo e tutte le sue contraddizioni, sia capace di un po' di riattivare un po' l'originario significato etimologico della parola umano, no? Cioè essere compassionevoli verso le sventure dei nostri simili. Sei d'accordo?
Assolutamente d'accordo, perfettamente d'accordo, sì. Sì. Questo è il ruolo principale del teatro ed è quello che deve fare. E ripetendo, sarò ripetitivo, ma deve farlo dal vivo, perché il messaggio arrivi con più forza. Quindi è indispensabile.
Senti, quindi voi sarete, insomma, adesso è chiaro che è un po' l'abitudine, sarete in scena dal 15, quindi da domani al 19, quindi in streaming su YouTube, mi pare, no?
Sì, sulla pagina YouTube del Teatro di Torbella Monaca, in diretta streaming. Noi in realtà già abbiamo fatto 5 repliche sulla pagina YouTube del Teatro di Torbella Monaca, quindi, diciamo, lo spettacolo è andato in scena, ha debuttato il 9 di dicembre.
Okay.
Oggi siamo in giorno di pausa, come si usa in teatro, il lunedì è pausa, e anche lo streaming teatrale il lunedì, a quanto pare, è in pausa, e da domani ripartiamo con le dirette streaming.
Questo testo, immagino che poi, momenti in cui torneremo per così dire alla normalità, farà il suo percorso, insomma, di girare per l'Italia, no? Marcello?
È l'intenzione che abbiamo, ovviamente. Noi quando l'abbiamo deciso di mettere in scena, ovviamente quando è iniziato tutto il percorso di pre-produzione, diciamo, non c'era ancora la questione della pandemia, non c'era ancora questo certo. Covid che si sta bloccando, quindi l'intenzione, lo spettacolo è stato fatto assolutamente non per essere visto esclusivamente online, ma no. Per essere visto a teatro davanti a un pubblico.
Certo.
Quindi sì, la nostra intenzione l'anno prossimo, visto che ormai questo può già termine,
ecco, lo dicevo io, poi dall'altro ho detto nella mia introduzione, non possiamo privarci, no, del rapporto attore pubblico, no, con la quarta parete, e credo che sia imprescindibile questo rapporto, Marcello.
Sì, è assolutamente imprescindibile, non si può immaginare un teatro senza uno spettatore che vive le emozioni che sta vivendo in quel
momento. Quindi già lo streaming è una condizione forzata, in realtà, se ci pensiamo.
Sì. È una condizione assolutamente forzata, mi trovi d'accordo anche su questo punto.
Allora, senti, tu, io l'ho detto nella tua presentazione, insomma, tu ti sei cimentato con Eschilo, no? Quindi comunque la tragedia.
Sì.
Che appunto...
Beh, io mi sono formato all'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa,
sì.
Quindi...
E immagino anche l'emozione di recitare nel Teatro Greco, tra l'altro.
Certo. È veramente bellissimo, ovviamente, un'emozione unica,
esatto.
Poter entrare in scena lì e vedere davanti 3-4 mila persone che sono lì che ti guardano, ci guardano e guardano lo spettacolo con fiato sospeso. Poi nella fattispecie di 7 contro Tepe con la regia di Marco Baliani,
esatto.
È uno spettacolo tra virgolette spettacolare. Quindi.
Quello che ti volevo chiedere, no? Qual è il filo conduttore che può unire una tragedia di Eschilo con la tragedia dei migranti? C'è un filo comune, no?
Beh, certo, sì, assolutamente. Ma così come il filo conduttore lo si può trovare poi un po' dappertutto.
Un po' dappertutto.
La tragedia greca in particolare, diciamo che ha posto le basi per la nascita e lo sviluppo del teatro anche contemporaneo. Cioè tutto parte da lì.
Esatto.
Quindi è normale che una tragedia come quella di Eschilo, ma poi anche Euripide e tante
sì,
altre,
sì,
comunque sono legate a queste tematiche. Cioè alla fine... un po' nell'ambiente si dice ormai non si può fare più niente perché hanno fatto tutti i greci, quindi tutto quello che facciamo è soltanto un sì, sviluppare, andare a scavare dentro tematiche che però già sono state affrontate all'epoca.
Tu dici non inventiamo niente di nuovo, tra virgolette, insomma.
Sì, assolutamente.
Marcello, allora io intanto grazie per la tua partecipazione, rinnovo l'invito a tutti quanti di sintonizzarsi, per così dire, sulla piattaforma YouTube, quindi il canale del Teatro Tor Bella Monaca, da domani, sì. Ore 21, Marcello?
No, da domani alle 19.
Domani 19?
Il 15 dicembre, 17 dicembre, 19 dicembre alle 19, mentre il 16 e il 18 dicembre alle 5:30.
Alle 17:30, perfetto. Sì. E quindi Lampedusa Beach, un testo di Lina Prosa, in scena Valentina Elia. La regia è di Marcello Manzella. Grazie Marcello, buon teatro.
Grazie a te Andrea, grazie a te.
A presto.
Buon lavoro.
Ciao. Bene, abbiamo ascoltato Marcello Manzella, adesso andiamo a sentirci un pezzo fantastico che tutti quanti ricordiamo, un pezzo dei Depeche Mode, 1990, un pezzo che riuscì a vendere più di 1 milione di copie in una settimana e si intitola A Joy in the Silence. Thank you. E allora eccoci di nuovo qui, quarta parete, il Teatro in Radio, e spazio al prossimo ospite. Allora, lui in realtà è un attore che conosco molto bene, perché l'ho visto un paio di anni fa in qualità di fine dicitore di uno spettacolo musicale che raccontava le gesta di Philippe Petit, incredibile funambolo che attraversò le Torri Gemelle camminando su un filo. Lui si è diviso tra cinema e teatro e si diverte anche a scrivere ogni tanto. Dal 14 al 17 gennaio dovrebbe essere in scena, e il condizionale ovviamente è d'obbligo, all'Off-Off Theater di Via Giulia con un testo di Antonio Mocciola dal titolo L'Isola degli Invertiti, interpretato insieme a Francesco Giannotti e Diego Sammaripa. Saluto e ringrazio Tommaso Arnaldi. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno, buongiorno, salve a tutti.
Come stai?
Allora, sto come si può stare in questi giorni, insomma, come tutti soffro e come tutto il mondo.
No, poi ti seguo sui social, ovviamente non mancano di spunti polemici, Tommaso.
Io ho sempre degli spunti polemici, chiaramente, certo. Perché penso sia il compito di chiunque faccia
spirito critico,
quello di insomma provocare in qualche modo una risposta e un pensiero.
Sì.
Quindi io credo che l'arte serva soprattutto a questo. Io ti volevo però fare una piccola correzione sulla
data.
Prima su uno degli attori che si chiama Diego Sommaripa, non Sammaripa.
Ah, scusa.
Ma hanno stampato male.
Io ci sono cascato con tutte le scarpe, ci sono cascato.
Esatto, invece, non è colpa tua, non è colpa di nessuno, purtroppo c'è stato un errore di stampa, non l'abbiamo corretto abbastanza velocemente, quindi insomma, però Diego Sommaripa.
Vabbè, quindi sono... sono scagionato da questo errore.
Assolutamente sì, scagionatissimo, anzi poi è un grande professionista, Diego, certo. Molto tranquillo e simpatico, quindi non ha nessun problema. E un'altra cosa, invece c'è un aggiornamento, perché noi abbiamo ricevuto la notizia Stiamo sempre in contatto con il teatro FOF, che ringrazio sempre perché sono dei professionisti straordinari. Che
Silvano Spada, tutto l'ufficio stampa.
Esatto, stanno venendo incontro a tutte
le encomiabili.
Esatto, assolutamente un lavoro eccezionale e veramente dobbiamo ringraziarli sia noi, ma penso tutti quelli che stanno in stagione, insomma.
Sì.
E sì, ci avevano già aggiornato che lo spettacolo in teoria è stato già posticipato a febbraio, a fine febbraio.
Sì.
Le date provvisorie per adesso sono il 23, il 24 e il 25 febbraio, però dipenderà sempre, come tutto, da come si svilupperà questa situazione.
Ecco. Vabbè, quindi è una ovviamente una comunicazione tra addetti ai lavori, e quindi io mi ero attenuto al programma ufficiale.
Assolutamente, no, è certo, purtroppo però tanto i teatri sicuramente prima del 15 gennaio.
Tutti i cartelloni vengono tutti rimodulati, ovviamente, insomma.
Io non voglio neanche pensare al lavoro enorme che stanno facendo tutti i teatri per rimettere, reinserire, fare una sorta di Tetris attraverso tutti gli spettacoli.
Allora, io intanto ti voglio fare una domanda importante, no? Cioè, che cavalca ovviamente la situazione attuale, Tommaso, no? Insomma, visto che anche tu, come ho detto, sei piuttosto parte attiva, no? Sui social. Quindi, come insomma, tutti i lavoratori dello spettacolo stanno un po' pagando questo momento, diciamo, di blocco, prima il lockdown, adesso questo coprifuoco, insomma, ecco. Quello che ti voglio domandare, secondo te le istituzioni hanno fatto tutto il possibile o avrebbero potuto fare di più? Perché in realtà poi molti soffrono ancora delle famose misure a sostegno che non hanno ricevuto o solo parzialmente. Ecco, ci sono state, secondo te, dei buchi in qualche modo, no? nel passaggio tra le proposte e poi l'attuazione delle disposizioni?
Sì, allora diciamo questo. Innanzitutto partiamo dal presupposto che non vorrei essere al posto di chi deve prendere decisioni.
In questo, e poi è facile sentenziare, no? Voglio dire, in questi casi.
Esatto. Io però pongo, come al solito, un punto di vista che è semplicemente basato sull'osservare. Non sono un medico, non sono niente, ma sicuramente quello che è successo è stato, ed è una cosa che purtroppo si ripropone costantemente in questi ultimi anni di politica, che è invece di pensare al problema e risolverlo cercando di dare dignità alle persone, ai lavoratori,
qualunque professione facciano. Sì,
esatto. Cioè, purtroppo mi sembra sempre che stiamo a livello di mancetta ogni volta. Cioè, la mancetta per stare buoni.
Dei piccoli oboli.
Esatto, mentre invece mi sembrerebbe il momento adatto per fare una vera e propria rivoluzione, creare un albo di professionisti dove noi sappiamo che in questo mestiere può essere che un anno lavori 365 giorni l'anno dopo lavori 3 giorni. Cioè, nel senso, può succedere. Allora non può essere che se un attore che ha 20 anni di esperienza o un professionista ha 20 anni di esperienza, se un anno non lavora 3 giorni non è riconosciuto nel suo mestiere. Quindi bisognerebbe, secondo me, trovare delle linee guida che io non so quali possano essere, perché chiaramente sono uno su un milione, però sarebbe interessante incominciare a provare a trovare delle soluzioni ad hoc per sistemare una situazione che già prima di questo Covid non era esaltante. E in questo momento è ancora
acuito una crisi che già comunque esisteva,
esatto,
fondamentalmente, no?
Assolutamente,
ha messo il re a nudo fondamentalmente, ecco questo.
Assolutamente, diciamo che il re nudo lo vedevamo tutti, forse in questo momento anche il re si è accorto di essere nudo, ecco.
Certo.
Questo è il problema, anzi questo potrebbe essere in realtà non un problema, potrebbe essere uno spunto da cui partire. Tutto dipenderà da come reagiamo noi. Mi è sempre piaciuto pensare che se riuscissimo a trovare un contatto con altri lavoratori tutto sarebbe più facile, ossia noi lavoratori dello spettacolo purtroppo siamo una voce...
Però manca spesso di coesione la vostra categoria.
Manca spesso di... perché il sistema in cui siamo...
È un male endemico, perdonami.
Sono d'accordissimo. Purtroppo, sai, parli con qualcuno che non concepisce la rivalità in questo mestiere, perché io penso che ognuno di noi abbia una storia da raccontare,
certo.
E anche tra attori in un provino arrivati a un certo punto non è più chi è più
bravo. A me sembra, Tommaso, perdonami, che spesso prevale invece più l'ego che non invece la sostanza delle
cose.
Sono d'accordissimo.
No,
capisco che l'ego poi ovviamente è una componente dell'attore, ma ci mancherebbe altro.
No, assolutamente. Però... L'ego, tutti noi siamo personaggi egocentrici, altrimenti oppure abbiamo
anche, anche i giornalisti sono egocentrici. Anche giornalisti.
Io la chiamo la sindrome del secondo genito, essendo io un secondo genito.
Certo.
Cioè, mamma guarda, mi faccio la ruota, mamma guarda, mi faccio la ruota più lunga. Sì. Però la realtà è che è vero che ci sta un po' di non coesione, però è vero anche che se dessimo alle persone un motivo per essere coese veramente, probabilmente qualcosa succederebbe.
Sì, ma non se ne esce fuori, mi sembra.
Quando sciopera una categoria di lavoratori, tante altre categorie di lavoratori si uniscono. Noi invece siamo sempre da soli. Mentre invece se riuscissimo ad aprire un dialogo con, che ti posso dire, gli autotrasportatori o un certo tipo di lavoratori che nel momento in cui portano il sostegno alla categoria degli attori succede qualcosa di effettivo, cioè se si bloccano i trasporti si blocca l'Italia e quindi li devono ascoltare. Se noi lavoratori dello spettacolo ci fermiamo, mandano le repliche. Certo. Quindi abbiamo bisogno, secondo me, di una, come si può dire, di una carica di fuoco più ampia, e sarebbe bello poter far capire anche agli altri lavoratori che siamo anche noi parte del sistema.
Sì, però quello che io voglio dire è che bisogna aspettare sempre, voglio dire, gli scenari più tragici, cioè adesso la pandemia, per prendere una presa di coscienza. Insomma, questo mi sembra veramente paradossale, no?
Lo so, Andrea, ma cioè, renditi conto che io non voglio dire niente, per carità di Dio,
certo,
ma noi abbiamo un ministro della cultura.
Vabbè, adesso,
che
è piuttosto inviso, lo so che è piuttosto inviso.
Non è che mi è piuttosto inviso, è che ci sono delle cose che per me andrebbero, cioè c'è un modo di parlare che è importante. Quando uno usa il termine Netflix della cultura, innanzitutto io, lavoratore dello spettacolo, capisco che lui non sa la differenza tra una marca e un nome comune. Cioè quella non è la Netflix della cultura italiana, che tra l'altro sta facendo una pubblicità a Netflix, il nostro ministro, infinita, ma è una piattaforma streaming della cultura. Questo vuol dire, e in più, sia la scelta di fare sempre questo nome, sia la scelta di destinare dei fondi a una società privata in rosso, invece che farli confluire,
che è Cilli, poi,
alla
no?
RAI,
che è Cilli.
Io, esatto, vabbè, può essere quello che vuole, insomma,
però
è una piattaforma privata, poi è quella, se fosse un'altra in rosso sarebbe uguale,
no,
però mi chiedo,
la RAI non si è fatta, non si è fatta viva la RAI in questo senso?
Ma che se deve far viva la RAI? Si deve far vivo il ministro della cultura?
No, certo.
Non è che la RAI arriva là e gli fa vi prego datemi soldi, la RAI è il nostro istituto privato, quindi
Primo interlocutore, certo.
Dovresti girarti e la prima persona con cui parlare è la RAI. C'è una piattaforma di RaiPlay che funziona, che sta funzionando, che è piena di programmi interessanti, di repliche, la possibilità di...
Però non può essere, voglio dire, un surrogato, in realtà.
No, non deve essere un surrogato. Bisogna trovare il modo di ritornare in piedi. Allora, perché in tanti posti si può entrare e nei teatri no? Perché non riusciamo a trovare un protocollo per far ritornare il pubblico al cinema e teatro?
È chiaro che qua si innesca tutta una serie di questioni e di riflessioni, perché poi c'è vediamo i centri commerciali strapieni, vediamo lo shopping natalizio che deborda, cioè tutte cose che ovviamente poi fanno un po' accapponare la pelle.
Mi chiedo perché il ristorante può rimanere aperto a pranzo, certo, e il teatro non può fare i matinè.
Quando statisticamente i contagi in teatro si contano, è uno praticamente. Insomma,
in
ecco.
Insomma, i numeri dell'Agis,
sono assolutamente.
C'era un contagiato su, mi sembra, 360.000 spettatori, non voglio sbagliarmi, però.
Senti, Tommaso, il tempo corre maledettamente. Certo. Io vorrei un attimo mettere il fuoco invece sullo spettacolo che porterete in scena ovviamente a febbraio, l'Isola degli Invertiti, di cui tu curi anche la regia naturalmente, è un testo sì. che chiaramente ci riporta indietro un po' nella storia di questo paese, no? Quando salì al potere il fascismo, e dove comunque sotto il mirino del regime non c'erano solo i dissidenti politici, ma anche gli omosessuali. Ok?
Sì, diciamo che in realtà è una storia molto particolare che io prima di leggere questo testo e poi di informarmi non conoscevo.
Sì.
E che mi ha fatto conoscere tramite questo testo, che questo è un testo di Antonio Mocciola,
sì.
che ha fatto diverse ricerche, soprattutto mi sembra di ricordare, nelle vecchie questure in Piemonte, per raccogliere le informazioni per questo spettacolo. L'Isola degli Invertiti racconta quel periodo storico in cui gli omosessuali venivano deportati
esatto.
nelle isole Tremiti.
Soprattutto ai Tremiti. Esatto.
Sì, esatto. E diciamo che è interessante la situazione, perché la realtà è che non prendevano provvedimenti più pesanti, perché la linea ufficiale di Mussolini è che in
perché
Italia
non c'era non era presente nulla nella legislazione di quell'epoca, tra l'altro.
Non era presente, stavano per mettere il codice Rocco, ma poi lo hanno fermato. Perché? Perché Mussolini ha dichiarato che non esistevano omosessuali in Italia.
Certo, beh, era chiaro.
Quindi per
ovvio.
Far vedere che l'Italia era simbolo maschile.
Ma perché era anche imbarazzante per il regime ammetterlo questa cosa. Eh?
Esatto, assolutamente. E quindi però che è successo? Che in realtà questa cosa alla lunga ha portato l'effetto contrario, perché tutte le persone che si nascondevano perché si vergognavano, perché la società certo. non le accettava, eccetera, eccetera, una volta riuniti in questa isola, in questi casermoni dove stavano tutti insieme, hanno creato una rete. In qualche modo si può dire che da questa prigionia poi è nata tutta la rete di contatti che ha certo. portato allo sviluppo della comunità in Italia poi.
Certo,
in qualche modo
tutti
hanno subito l'effetto
sì,
contrario.
Sì, poi tutti furono appunto vittime di pestaggi, di purghe, odio di dice, no? Tutti licenziati
storia
dagli enti pubblici, no? Insomma, tutte queste
nefandezze. Sì, assolutamente.
Nefandezze.
Infatti la nostra storia parla di tre personaggi che sono un dirigente del Partito Nazionale Fascista, un ex funzionario del Partito Nazionale Fascista sposato con due figli e un omosessuale dichiarato
certo.
che vive di espedienti ma senza avere paura di niente.
Tre storie semplificative comunque, insomma.
Esatto, tre storie che si intersecano, secondo me, in un viaggio molto interessante di esperienza umana e soprattutto di amore verso se stessi,
certo.
amore verso la verità e l'accettazione di chi siamo senza problemi. E penso sia un testo molto attuale.
Direi proprio di sì.
Nel 2020.
E allora noi tifiamo perché il 23, il 24, il 25 possiate andare in scena.
Speriamo.
A febbraio naturalmente all'Off of Theater di Via Giulio con questo splendido testo che ci hai testé raccontato, l'Isola degli Invertiti, che appunto per la cronaca geograficamente erano le Tremiti in Puglia, quindi è un testo
sì.
di Antonio Mocciola, è interpretato da Francesco Giannotti, Diego Sommaripa, l'ho detto giusto,
bravissimo,
Tommaso Arnaldi con la tua regia. Tommaso, io grazie di cuore, ci vediamo presto.
Grazie
a teatro
te, Andrea, come sempre. Va bene, ciao, viva il teatro.
Viva il teatro, ciao.
E
allora abbiamo parlato con Tommaso Arnaldi per questo splendido spettacolo che sarà l'Isola degli Invertiti. Adesso corriamo ad ascoltarci un pezzo che a me piace particolarmente, datato 1986, un pezzo dei Genesis, quindi in versione un po' più pop. È un pezzo interamente musicale, live, The Brazilian. Ok, allora abbiamo ascoltato quest'ultimo pezzo dei Genesis, dei Brazilian, e adesso introduco il nostro quarto ospite di questa puntata. Lui è nato a Napoli, ha lavorato con Giancarlo Sepe, tra gli altri Liliana Cavani e Marco Risi al cinema. Inoltre ha partecipato al tour di Renato Zero, Zeroschi. I suoi ultimi successi in ordine di tempo sono Il piacere dell'onestà di Pirandello, lui nel ruolo del marchese Fabio Colli, e diretto dalla grande Liliana Cavani, e poi O Chic nei Musicanti, straordinario musical, musical su Pino Daniele. Dal 24 al 28 febbraio sarà al Teatro Lo Spazio, ovviamente restrizioni permettendo, con Le Cinque Rose di Jennifer, insieme a Fabio Pasquini, un testo di Annibale Ruccello, quindi per festeggiare, diciamo per celebrare soprattutto il 25esimo anniversario della sua morte. E quindi saluto e ringrazio Leandro Amato. Buongiorno Leandro.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Allora Leandro, l'altro giorno abbiamo scambiato così qualche battuta su WhatsApp sulla situazione, insomma, che non è per niente edificante per il teatro, no? Insomma, sì. Tu sei molto, mi pare, ti ho sentito molto, non dico critico, ma ipercritico.
Beh sì, sono molto...
un po' arrabbiato, diciamo così, va...
Ma arrabbiato soprattutto, ma soprattutto anche deluso dal sistema teatro che obbliga, con la legge Franceschini, Nastasi, obbliga i teatri stabili a produrre in continuazione spettacoli che poi restano comunque, ti posso dire, nella città di Roma o nella città di Torino, perché come sapete in Italia esistono un certo numero di teatri nazionali, esatto, ex teatri stabili. E dove, che ti posso dire, si producono spettacoli che costano anche 300, 400, anche 500 mila euro per stare in scena poi 10 giorni, 2 settimane. E questo secondo me è una cosa abbastanza imbarazzante, dove tra l'altro chi ne paga le conseguenze sono soprattutto gli attori, perché in sostanza...
Il problema è poi quando vengono pagati, tra l'altro.
Tra l'altro... ma a parte questo, si fanno 40-45 giorni di prova, 2 settimane di replica e poi si rimandano tutti a casa. Mentre naturalmente all'interno di un teatro nazionale, di un teatro stabile, ci sono un certo numero di dipendenti che prendono il mensile tutti i mesi, lo stipendio, direttore, certo, artistico che prende il suo bello stipendio, i tecnici all'interno del teatro che prendono, e l'attore, in poche parole, dopo 50 giorni se ne deve andare a casa con quello che ha potuto racimolare. E questa è una cosa, secondo me, non giusta, perché poi alla fine sul palcoscenico ci andiamo noi, ci vanno, certo, gli attori, quindi è giusto che si dia anche dignità al nostro lavoro. Quindi la mia proposta era quello di dare, di quando si forma una compagnia, un attore deve essere, diciamo così,
tutelato.
Scritturato almeno per 3 mesi o con 60 repliche di quello spettacolo, che oltretutto al contribuente è costato anche un sacco di soldi, capisci? Perché insomma spendere 400.000 euro per poi fare 2 settimane di repliche mi sembra veramente...
È giustificato, insomma, giustamente.
Capisci cosa voglio dire?
Beh, no,
quindi è una legge che non si capisce com'è possibile.
Quindi poi... dal tuo punto di vista andremo un po' ridiscusso questo strano rapporto, no, tra, diciamo, i teatri stabili e il Ministero, il MIBACT, no? Insomma,
i teatri stabili, poi i finanziamenti a tutti gli altri teatri, dove si deve sempre mettere comunque al centro la possibilità di tutelare il lavoro dell'attore, perché, certo, altrimenti saremo sempre soltanto sfruttati. Poi ti immagini te dover imparare un copione intero, la fatica per poterlo fare, e poi
le prove,
cioè la ricerca dei personaggi, delle cose. E solitamente quando tra l'altro si va in scena, devi sapere, caro Andrea, tu e tutti i telespettatori, che i radioascoltatori, che comunque quando un attore va in scena non è che alla prima, alla seconda, alla terza è già preparato al massimo,
certo,
le prove continuano, durano durante gli spettacoli, e diciamo che si raggiunge una certa maturità del personaggio.
Ci vuole un certo tempo di rodaggio, naturalmente, esatto, insomma, anche per gli allestimenti teatrali.
Fai 2-3 settimane di rodaggio, e in quel frattempo ancora l'attore cerca e ricerca all'interno del personaggio per potersi migliorare.
Certo.
Questo è quello che dicevo io. Poi, vabbè, insomma.
Ma senti, un primo passo secondo te, diciamo, per ovviamente per dare dignità agli attori è questo, voglio dire, questo progetto, no, che ormai ha preso piede, del registro degli attori e delle attrici. È un primo passo secondo te questo?
Beh sì, assolutamente, si sono formati alcuni gruppi perché giustamente proprio in questo periodo di fermo dove noi siamo costretti a stare a casa, tra l'altro lo volevo ricordare, è praticamente un anno
sì, che, siete fermi.
Che noi attori siamo fermi, non lavoriamo e in questo frangente ci siamo riuniti, abbiamo fatto per cercare in qualche modo di migliorare la nostra condizione, soprattutto quando si avrà la possibilità di ritornare a lavorare e soprattutto anche per creare la categoria degli attori, perché noi a tutt'oggi non siamo nulla.
C'è questo vuoto legislativo chiaramente che va colmato.
Esatto. Assolutamente sì, perché comunque non è che oggi si può svegliare una persona
e dire faccio l'attore
e quindi avere gli stessi diritti degli attori
con tutta la dignità del teatro amatoriale, per carità di Dio, però insomma
per l'amor di Dio assolutamente però comunque così come il medico, l'avvocato
certo.
O qualunque altro,
perché anche voi naturalmente siete continuamente sottoposti ad aggiornamenti, a tutta una serie diciamo di corsi, anche di training, come qualsiasi professionista ovviamente
assolutamente sì, l'attore non smette mai di studiare,
esatto.
Perché c'è sempre un periodo in cui quando si sta fermo, quello è il momento in cui l'attore lavora ancora di più, perché naturalmente quando tu fai uno spettacolo e hai già il personaggio con te e tutto il resto, vai in scena la sera, poi insomma, mentre quando non lavori devi fare ricerca, devi certo. studiare, devi capire quali altri testi possono essere importanti per te, insomma il lavoro dell'attore non finisce mai, quella è la storia, e soprattutto della preparazione dell'attore, perché una cosa è il cinema, no? Con il neorealismo, dove si possono prendere personaggi per strada, cioè, però quando si apre il sipario, e quella è un'altra storia, Andrea.
No, perché bisogna poi lavorare sul testo, ovviamente, no?
Bisogna lavorare sul testo, bisogna lavorare sulle parole, bisogna lavorare sulle sensazioni, sulle emozioni.
Sulle emozioni.
E
tutto un insieme di sfumature che fanno la differenza.
Esatto. Quando tu hai la macchina da presa su di te, tu magari sbagli la prima, sbagli la seconda, magari la terza, certo. la quarta e la quinta, e poi una te la porti a casa, ma quando si apre il sipario...
Sei senza rete sotto.
Sei senza rete, la devi dire, e certo. la devi dire bene, perché devi far arrivare è quello che dici al cuore della gente, se no sono parole dette a memoria.
È vero, è vero. Senti, veniamo velocemente a questo spettacolo, appunto, ci auguriamo che poi si riuscirà a mettere in scena dal 24 febbraio al 28
sì.
allo spazio con le cinque rose di Jennifer, questo splendido testo di Annibale Urcello, credo che sia forse il suo primo testo teatrale, no? Che scrisse, lui è morto
sì.
giovanissimo tra l'altro, insomma, in
sì,
questo
sì,
tragico incidente stradale, sì.
Sì, ci avrebbe dato sicuramente
tante altre...
ancora tante altre cose, perché
esatto.
era un autore, anche un attore strepitoso, bellissimo. Niente, la storia...
Ambientato nel mondo, nella periferia degradata di Napoli, nel
esatto.
mondo dei travestiti, giusto?
Nel mondo dei travestiti, dove c'è la storia di due travestiti che all'interno di un quartiere dove che
sì.
all'epoca, negli anni Ottanta, era stato creato proprio per emarginare ancora
un ghetto, un vero e proprio ghetto.
Esatto, e c'è questo rapporto di questo personaggio di Jennifer con un ipotetico altro personaggio che non esiste, che è creato da lui al telefono, questo
sì.
Franco, per sopperire a quella che è la sua solitudine. E siccome ci sono anche degli errori, perché il terzo personaggio è il telefono di questo testo, Jennifer sta quasi sempre al telefono finché nella seconda parte
sì.
non viene anche l'altro personaggio
con vari problemi con il telefono, tra l'altro, no? Mi pare che subentrano
esatto, sì. Esatto, ci sono varie intercettazioni, telefonano delle persone a lui, ma sbagliano numero, insomma, e lui parla con tutte le persone raccontando tutte delle storie che in realtà non esistono, sempre
una sorta di ingenua illusione, insomma.
Esatto, ed è uno spettacolo che prende tante cose, sia dal punto di vista del sentimento, ma anche dal punto di vista del divertimento, perché si ride anche molto, certo, in questo testo.
Quindi c'è il tema della disperazione, l'attesa, la solitudine,
è
no?
È un po' come
queste vite un po' condannate all'infinita solitudine e all'immaginazione, tra l'altro.
E all'immaginazione, però, come avviene in molte cose degli spettacoli, anche per esempio di Edoardo De Filippo, dove nella tragedia c'è il grottesco, no? Certo. Il divertimento assoluto e ci sono dei momenti molto molto divertenti.
Però con questo retrogusto amaro, no, Leandro?
Con il gusto, beh certo, nella parte finale dello spettacolo, infatti è una sorpresa, esce fuori tutta l'amarezza e tutto il dolore di questo personaggio ancora maggiore, insomma. C'è anche tanta musica, ci sono le canzoni, c'è tanta roba
e quindi bisogna andarlo a vedere e ovviamente tifiamo affinché, insomma, dal 24 al 28 si vada in scena al Teatro Lo Spazio, Le Cinque Rose di Jennifer, esatto, con Fabio Pasquini ovviamente
e con la regia di Agostino Marcella.
Esatto.
E all'inizio dello spettacolo inizia, tra l'altro, con una mia piccola canzone,
sì,
che, di cui vi faccio un accenno.
Vai.
Amor, 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 paradiso a fuoco eterno, si volene calamita, tu sia morte, tu sia vita. Amor, 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 tu vorrà talassi rosa, filo per rosa e pazza. E pazza non ragiona, il verrosa e pazza non ragiona.
Su queste splendide note, veramente. Grazie di cuore per questa anticipazione. Leandro, grazie di cuore per il tuo intervento. Ci vediamo, speriamo, a teatro, naturalmente, dai.
Assolutamente sì, vi aspetto tutti, numerosi. Speriamo che si aprano i teatri.
Assolutamente, facciamo il tifo. E Leandro, tante care cose, buon teatro sempre.
Grazie mille, grazie.
Ciao, buone cose, ciao.
Grazie mille.
E allora abbiamo parlato con Leandro Amato e adesso velocemente con un pezzo di Annata di Elisa, 1997, Labyrinth.
Spy for smoke and lights. Are you scared?
E allora eccoci di nuovo in diretta, questo splendido pezzo, insomma un paio datato ma sempre bellissimo, di Elisa, Labyrinth. E adesso chiudiamo in bellezza, chiudiamo con una signora del palcoscenico. Allora, lei è nata a Venezia e ha iniziato nel cinema con Klaus Kinski e poi Francesca Archibugi, Ugo Chiti, Pino Quartullo e tante altre cose sul grande schermo. Poi a un certo punto decide di passare a teatro, lavorando tra gli altri con Mario Scaccia, Branciaroli, Rigillo, Corrado Tedeschi, Iannuzzi, Antonio Salini, Ivana Monti e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente non si è fatta mancare la televisione. Ecco, sarebbe dovuto andare in scena a marzo al Ciak di Roma insieme a Corrado Tedeschi con la Notte di follia di Josiane Balasko, mentre lo scorso anno è stata una delle protagoniste di Otto donne e un mistero di Roberto Mas nel ruolo della zia Agustina, diretta da Guglielmo Ferro. Saluto con grande piacere Deborah Caprioglio. Buonasera Deborah.
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Ho fatto un bignami un po' della tua vita professionale.
Sì, esatto.
Vabbè, infatti. Il tempo è quello che è. Allora, intanto come stai e come stai vivendo questo momento, Deborah?
Beh, diciamo che sto vivendo questo momento. Allora, intanto sto bene, questo è già una cosa molto importante.
Ecco, la salute prima di tutto, no?
La salute prima di tutto. E poi praticamente niente, con la speranza di appunto che finisca questa pandemia e che si riprenda ad andare a teatro.
Ma tu sei critica su certi provvedimenti oppure pensi che tutto sommato è giusto che passi tutto? Insomma, no, perché sai, anche nel vostro mondo ci sono correnti di pensiero diverse.
Beh, diciamo, allora, io credo che inizialmente sicuramente tutti siamo stati molto, diciamo, preoccupati e un po' delusi del fatto che comunque i teatri sono stati chiusi,
certo,
perché chiaramente
così penalizzati.
Sono sempre i primi, sì, noi siamo stati i primi a essere chiusi e ovviamente gli ultimi poi a essere riaperti. Diciamo che quello che fa rabbia tutti noi di questa categoria, soprattutto, ecco, io ieri ho visto in televisione degli assembramenti allucinanti per le vie del centro, delle varie città, certo, d'Italia, non solo d'Italia, anche all'estero. Quindi diciamo che questo fa molta rabbia perché i teatri, dove comunque c'è un distanziamento, dove si tiene la mascherina e qui diciamo che la sicurezza a livello di salute è più tutelata, comunque rimangono chiusi e invece poi si vedono delle scene di assembramenti che comunque tutto tutelano tranne che la salute, non solo con io abito nel centro di Roma, vedo ancora gente che si assembla a fare l'aperitivo senza la mascherina, anche ieri,
c'è molta superficialità, insomma, comunque.
Questo fa molta rabbia, devo dire la verità, fa molta rabbia perché comunque ci sono come me e tutti gli altri che lavorano nel settore, quindi non solo gli attori, i tecnici, certo, le sarte, gli elettricisti, i trasportatori, tutto, cioè noi siamo a casa da un anno.
Abbastanza questo, voglio dire, perché poi comunque voi fate questo lavoro, insomma, cioè,
esatto, no,
ecco, non siete,
quindi diciamo che questo comportamento così poco attento,
rispettoso,
possiamo dirlo in maniera elegante, ecco, penalizza poi il lavoro non solo poi di noi attori e comunque gente che fa spettacolo, ma anche e soprattutto poi in tutto un agglomerato di persone, quindi questo poco, cioè questo pensare solo al qui e adesso e a se, certo, stessi fa molta 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 rabbia, perché io sono sicura, allora, per quanto riguarda la situazione teatrale in questo momento, se ci fosse stato un'attenzione maggiore e che comunque diciamo che la curva dei contagi fosse calata in maniera molto vistosa, probabilmente ci sarebbe stata una ripresa della seconda parte della stagione, e io ancora me lo auguro tutto sommato, sì, però vedendo come stanno andando, diciamo, un po' le cose, soprattutto dal punto di vista dei contagi, dal punto di vista anche del comportamento delle persone, che ripeto, quello che ho visto ieri in televisione è agghiacciante,
è inaccettabile,
è inaccettabile, quindi io, certo, credo che la stagione teatrale 2020-2021 sia molto pericolosamente vicina.
Molto compromessa, molto compromessa.
È molto compromessa, e quindi questo, devo dire, fa un po' di rabbia, perché, perché non è giusto che allora per avere una tutela della salute bisogna ricorrere, diciamo, alle maniere forti, quindi al lockdown totale.
Quindi tu saresti comunque, cioè in questo caso ci vuole la mano pesante, ecco, diciamola così.
Beh, no, io non credo di essere l'unica a pensarlo, perché diciamo che se i comportamenti sono questi che abbiamo visto soprattutto in questi ultimi giorni, che io vedo con i miei occhi, perché ripeto, io sotto casa vedo gente che prende l'aperitivo in piedi, assemblata, senza mascherina, perché chiaramente poi quando si beve un bicchiere di vino o uno spritz, come facciamo noi a Venezia, chiaramente si c'è più sciolti, si è meno attenti. Quindi io anche ieri ho visto persone vicine tra di loro, in piedi, assemblate, che prendevano l'aperitivo e senza la mascherina. Allora chiaramente uno si domanda, ma così dove andiamo a finire? Cioè è chiaro che non se ne esce, fino a quando non ci saranno forse le vaccinazioni,
certo.
Però ecco, diciamo che questo si poteva un attimino, per cui i teatri in questo caso come faranno a riaprire, ecco, visto che sono sempre stati più penalizzati di tutti?
Esattamente, esattamente,
sicuro.
Esattamente. Ma tu pensi, adesso spostando l'attenzione sul problema del mondo dello spettacolo, quindi gli artisti, le manovolanze che spesso poi sono raramente citate, e poi ovviamente i teatri, no? Tu pensi che una delle possibili soluzioni sia questo fatidico tavolo permanente dello spettacolo voluto da Franceschini, può essere una delle tante soluzioni?
Ma diciamo che soluzione sì, è chiaro che di fronte a questa emergenza ci possono essere le soluzioni più disparate. Ecco, per esempio il fatto di fare teatro in streaming o di vederlo in televisione, è chiaro, questa è una, diciamo, una soluzione di emergenza.
Certo.
Però io rimango fermamente convinta che lo spettacolo vivo va fatto dal vivo.
Quindi non può essere un surrogato, non può essere un surrogato.
No, diciamo che può essere secondo me un momento per dare comunque, io stessa registrerò domani, cioè in streaming, il mio monologo della Callas, con cui dovevo essere, diciamo, al Teatro Ghione in scena a novembre, è saltato e quindi mi è stato chiesto di farlo in streaming e lo farò. Però io spero al più presto di portarlo nei teatri dal vivo, perché non è la stessa cosa. È chiaro che ci dobbiamo adeguare ai tempi che cambiano, però io vorrei che i tempi cambiassero in virtù di un miglioramento, non in virtù di una necessità,
certo,
di un virus. Ecco, questo. Poi certo che si può fare tutto, nel senso che ci dobbiamo adeguare e fare in modo che comunque lo spettacolo anche dal vivo
torni presto.
Però sì, che torni presto, perché comunque l'uovo deputato per
il teatro
teatrale è il teatro.
Certo, certo.
Abbiamo dei teatri meravigliosi.
È una condizione irripetibile il teatro, voglio dire, no?
Sì, ma è un andare a teatro, è una festa, è un rito, cioè una cosa, se un artista lo si vuol vedere recitare dal vivo, lo si può fare solo ed esclusivamente al teatro, perché chiaramente il cinema e televisione lo si vede mediato da un grande schermo. Però io credo che, poi non parliamo solo dell'Italia, anche nel mondo,
certo,
in America, io non so, i teatri sono chiusi forse anche, non hanno
tutta
mai
Europa,
aperto,
tutta Europa, certo.
Quindi insomma in Germania, in tutto il mondo c'è questo problema, però insomma io mi auguro e forse.
Però il problema è che il problema non è l'Italia, ma sono gli italiani, Deborah, ahimè, no? Cioè nel senso che comunque,
esatto,
da altre parti,
certo,
diciamo che c'è un'empatia diversa con le istituzioni, dove comunque quando si dice ragazzi bisogna fare un sacrificio, qui diciamo che è un momento in cui si allenta un attimo, no? l'attenzione e tutti escono fuori come...
È uguale, sì, certo, la situazione è uguale, abbiamo visto in Germania.
Certo.
Ho visto una Merkel inedita, insomma,
sì, diciamo, vero. Ha colpito molto
molto accorata, insomma, una donna che, voglio dire, al di là della sua, diciamo, apparenza molto così glaciale,
ha mostrato
dire,
è vero,
un'empatia
incredibile,
un'empatia, cioè proprio un dolore, no? Una preoccupazione.
Possiamo rinunciare anche al vin brulé, ha detto alla fine, no?
Sì, esatto, quindi insomma diciamo una preoccupazione, un dolore, ma comunque è chiaro che noi, ormai noi non è che possiamo parlare solo della situazione italiana,
no,
purtroppo
no.
I contagi
è mondiale.
È una pandemia e come tale va trattata, quindi voglio dire, però ecco sì, fa diciamo un po' rabbia vedere che comunque l'essere umano non, fino a un certo punto riesce a fare dei sacrifici, però poi non ce la fa. Io,
certo. Cioè, non si capisce.
Io non, comunque faccio una vita molto ritirata, esco pochissimo.
Ma anche per tutelarti, giustamente, insomma. No?
Ho una mamma di 90 anni che comunque devo tutelare, che vive con me, quindi già questo... A maggior ragione, però insomma diciamo che io faccio molta attenzione. Non vedo le mie amiche da tanto tempo, quelle che stanno magari anche in altre regioni, per fortuna.
Meno male che ci sono le videoconferenze, no?
Ecco, e quindi tutte le cose sì, però cioè, me lo pongo il problema e quindi non capisco perché, come me lo pongo io e anche altre persone che conosco, ovviamente non sono l'unica, però non sia, diciamo così,
questo senso della responsabilità viene meno
generale. Sì.
Allora rinnoviamo l'appuntamento con il ghione, Deborah, dai.
Io spero di allora innanzitutto io spero di recuperare questo
monologo,
diciamo questo monologo su Maria Callas, e poi in realtà io avrei una tournée in essere da marzo con Corrado Tedeschi,
Notte di follia.
No, Amore mio, aiutami.
Amore mio, aiutami, il vecchio film, scusami, che ricordiamo tutti, con Sordi e Lavitti, insomma, no?
Bravo, esatto, sì. E dovremmo essere a Bologna, dovremmo essere a Milano, insomma, una bella tournée, ci auguriamo di farla, ecco.
Deborah, io ti ringrazio di cuore, sperando di vederti a teatro, e quindi io ti saluto, naturalmente,
grazie
di cuore e buon teatro. Naturalmente.
Buon teatro a tutti.
Ciao Deborah.
A tutti, speriamo più presto possibile.
Assolutamente, grazie mille.
Grazie a te.
Grazie.
Ciao a tutti.
Grazie a Deborah Caprioglio, gentilissima. E allora chiudiamo, siamo in dirittura d'arrivo, ci manca veramente pochi minuti. Io vi vorrei lasciare con il mio solito pensiero sul teatro di fine puntata, che fa così. Allora, ogni tanto sul palco capita di sentire il suono più bello che un attore possa ascoltare. È un suono che il cinema o la televisione non ti regalano. È il suono di un magnifico e profondo silenzio che ti fa capire di aver raggiunto il pubblico. Firmato Shirley Winters. E questo è tutto per oggi. Grazie di averci seguito. Grazie a Claudio Bernabucci che mi ha assistito alla console. E vi ricordo sempre che parlare di teatro fa bene, ma farlo da radio è meglio. Buon ascolto a tutti con Radio Sonar.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste dalla gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto.